Talks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni. Rock Crimes, Mia Zapata.
Sono volti che restano indelebilmente impressi nell'immaginario collettivo. Di solito sono i volti delle persone famose, delle star. Pensiamo a Marilyn Monroe. Il 95% delle persone della mia generazione sicuramente non ha visto più di un suo film e mezzo, forse. Eppure il suo viso è assolutamente inconfondibile per tutti. Non sempre sono volti di persone famose, però, quelli che restano impressi, o meglio, persone che la fama l'hanno cercata, magari per professione. Ci sono anche i volti delle vittime. Le vittime dei crimini più orrendi o di crimini insoluti. Quei volti che per qualche ragione ci colpiscono tremendamente, intimamente. Basta una sola fotografia, quella singola foto che magari i media ci hanno riproposto giorno e notte. Qualcosa di impossibile da definire, ma di terribilmente umano, ci entra dentro. Modo di sorridere, lo sguardo triste, il fatto che ci ricordi una o meglio molte persone che conosciamo. È un effetto che non si estingue nel tempo. Se girate l'Italia con in mano una foto di Emanuela Orlandi, tutti la riconosceranno, anche chi sulla sua scomparsa non sa assolutamente nulla e non si è mai documentato. E un effetto simile potreste averlo a Seattle nel far passare di mano in mano una foto di una ragazza il cui nome a noi non dice assolutamente niente. Mia Zapata. Eppure tutti la riconoscerebbero. E i più vecchi probabilmente avrebbero le lacrime agli occhi. Quella che vi raccontiamo oggi è la leggenda oscura della città di Smeraldo. La storia della vita e della morte, dell'orribile morte di Mia Zapata. Una pioniera del grunge, una gran cantante, una ragazza libera e solare. È un omicidio che, come scrisse il Seattle Times, fece perdere a tutta la città la sua innocenza e quel senso di invincibilità che all'inizio degli anni 90 la Seattle forte della scena grunge e dell'esportazione delle sue sonorità in tutto il mondo riteneva ormai assodata. Un omicidio che, sebbene sconosciuto in Italia, risulterà a tutti voi ancora nel 2024 terribilmente familiare. Catherine Zapata nasce il 25 agosto 1965 a Chicago, nell'Illinois, ma è soltanto un caso. La famiglia, in realtà, era nella città ventosa in vacanza. Il suo vero luogo d'origine era Louisville, nel Kentucky. La vita della piccola Mia è veramente tranquilla, al punto che della sua infanzia e della sua adolescenza, beh, c'è ben poco da dire. Accade a tutte le persone che crescono in un ambiente sereno, d'altronde. La famiglia è amorevole, i soldi non sono un problema. Mia frequenta la scuola e studia con discreto profitto. Ovviamente c'è una materia che la appassiona più delle altre ed è naturalmente la musica. Prende la chitarra in mano la prima volta a 9 anni. Apprezza ogni genere musicale esistente. Certamente è un adolescente alla fine degli anni 70, dunque la sua prima passione è il punk, è quasi d'obbligo, ma a dire il vero ascolta un po' di tutto, dal jazz all'R&B. So high you won't come down. 1984 si iscrive alla facoltà di arti liberali all'Antioch College, situato a Yellow Springs, nell'Ohio, ma il suo obiettivo, quello personale, è di entrare a far parte di un gruppo rock. Non vuole pesare sulla famiglia, sebbene possa tranquillamente permettersi di pagarle la retta. Lei decide che vuole essere indipendente, si trova un lavoretto e farà tutto da lì in poi con i suoi soldi. Il fato per il momento è dalla sua parte. O forse, come nel migliore dramma greco, sta semplicemente preparando il terreno per l'inevitabile tragedia. Ma per questo è presto. Ciò che accade adesso è che Andrew Kessler, Matt Drasdor e Steve Moriarty decidono di formare una band. Gli serve qualcuno che canti e gli viene in mente subito Mia. È una loro amica, la conoscono bene, l'hanno già sentita cantare e sanno che scrive anche discrete poesie. In più, è una buona chitarrista e quindi chi meglio di lei? I quattro scelgono un nome estremamente particolare. The Sniveling Little Rat-Faced Gits. Il nome è una citazione dei Monty Python e si potrebbe tradurre alla buona in quei puzzolenti, piccoli, brufoli con la faccia da ratto. Non proprio una cosa semplice. Iniziano ad esibirsi nella scena locale, ma l'Ohio non è proprio un posto noto per il suo amore per il rock, a meno che non abbia influenze country, si intende. Per una formazione che suona post-punk, dunque, non è l'ambiente ideale. Ci provano per 3 anni ma non vanno assolutamente da nessuna parte, ma con grande personalità i quattro si fermano a ragionare. Il problema non siamo noi, si dicono sicuri, è il posto. Devono andare in un luogo aperto alle novità musicali, un luogo giovane, un luogo pieno di locali dove esibirsi e soprattutto dove ci siano molti cacciatori di talenti pronti a metterli sotto contratto. E alla fine degli anni 80 negli Stati Uniti e forse nel mondo c'è solo una risposta per quanto riguarda il rock. Seattle. Si trasferiscono dunque nella città dello stato di Washington, decisi questa volta a sfondare e non lasciarsi scappare l'occasione della loro vita. Prima cosa c'è da aggiustare il nome, non funziona proprio. Troppo lungo, la citazione è di nicchia e dunque non resta in mente a nessuno. Decidono di abbreviarlo in un ben più efficace Gets Brufoli. Per saldare i legami interni al gruppo, i quattro decidono di andare a vivere insieme in un'abitazione che chiameranno The Rat House, centro di ogni loro attività. Iniziano ad esibirsi e subito si accorgono che hanno fatto la scelta giusta. La reazione del pubblico è decisamente calda. In poco tempo si creano un seguito e decidono di incidere alcuni demo promozionali insieme ad un'etichetta indipendente locale. Come è naturale, trovandoci a Seattle alla fine degli anni Ottanta, i Gits sono influenzati, ma anche artefici, della crescente e fortissima scena grunge, ma scelgono una via molto particolare. Una via, se vogliamo, da un lato più legata al punk, dall'altra un po' più libera, meno codificata. D'altronde, era una caratteristica intrinseca di Mia. Una ragazza strana, particolare. Ce la descrive proprio il padre. Se la vedevi a casa, appena uscita da scuola o mentre si recava con il suo completino al tennis club, sarebbe sembrata la perfetta ragazzina borghese americana. Ma lei viveva a cavallo fra due strade. Una era questa. Poi tornava a casa, si cambiava, attraversava la strada, diventava tutta un'altra cosa. Riusciva perfettamente a fondere insieme quella ribollente rabbia giovanile, soprattutto di una giovane artista che è cresciuta in mondi chiusi come il Kentucky o l'Ohio, a una vitalità sincera e solare davvero strabordante. Era un magnete, uno strano individuo a cavallo fra due mondi, capace di muoversi con scioltezza nell'uno quanto nell'altro. E difatti sarà un magnete. Porterà vicino non solo tanti suoi fan, ma anche tante band ben più note della sua. I Geez sono la band giusta al momento giusto, mentre iniziano a distribuire i loro demo al pubblico di Seattle, i Nirvana pubblicano Nevermind e il fenomeno grunge esplode nel mondo. Oltretutto, un gruppo capitanato da una cantante donna sembra essere veramente nel posto migliore al mondo. Il movimento grunge, infatti, si dà gran vanto di essere un movimento assolutamente femminista. Un movimento che voleva fare dell'inclusività di chiunque un suo caposaldo. Un movimento aggressivo, rabbioso, cupo, è vero, ma che accettava tutti e che vedeva tutti allo stesso modo e allo stesso livello. Parole stupende ripetute più volte dai componenti delle principali band del grunge. I Nirvana, gli Alice in Chains, i Soundgarden, gli Smashing Pumpkins. Ecco, nelle band che ho appena nominato, forse le più famose, sapete quante donne c'erano in totale? Una. Conseguenza, Mia e i Geez capiscono di essere una ventata fresca che al grunge serve. Sono effettivamente una delle poche, pochissime band che non solo vede una donna al suo interno, ma una donna che canta e scrive i testi. Sono una delle primissime band del grunge che porta al grande pubblico il punto di vista femminile, quello vero. Nel 1992 i Geez decidono di autoprodursi insieme all'etichetta indipendente CZ Records. Il primo album, l'unico pubblicato mentre Zapata è in vita, si chiama Frenching the Butterflies ed è una perla del grunge underground. I testi, acclamati dalla critica, sono tutti scritti da Mia e hanno una presa immediata sulla città di Seattle. Lì, all'interno della città, sono delle vere e proprie celebrità. Mia, tuttavia, non si dà aria da star. Ha una marea di amici che non si scorderanno mai di lei e che continuano a ripetere questo fatto. Mia era come un hub di diversi circoli sociali, questa persona magnetica che riusciva a far conoscere gente che altrimenti non avrebbe mai avuto un terreno di scambio comune. Una personalità importantissima nella lenta tessitura della scena musicale grunge di Seattle. La qualità di musica e testi e la strabordante personalità della loro leader sembra che nulla possa fermare la corsa al successo dei Geez. Chiaro, il primo disco era autoprodotto, soldi non ne aveva tirati fuori e tutti loro devono avere un secondo lavoro per il momento. Mia fa la cameriera in un locale, ad esempio, ma progettano grandi cose. Innanzitutto hanno già una marea di materiale per il secondo disco che iniziano a registrare. Il titolo è decisamente buffo. Enter, Conquering the Chicken, la conquista del pollo. Oltre questo, però, progettano e stanno già prendendo accordi per un tour americano da farsi nel 93 e addirittura per un tour europeo da farsi nel 94. Gli imprenditori europei dall'altro lato dell'Atlantico fermentano, non vedono l'ora di far esibire questo nuovo fenomeno della città di Seattle. È tutto pronto, è tutto predisposto, la via è sgombera. Allora perché non conosciamo i Geez fra i grandi gruppi del grunge? Anzi, perché i Geez non li conosce nessuno al di fuori dell'area di Seattle? È a causa dei tremendi avvenimenti della notte fra il 6 ed il 7 luglio del 1993. Sono circa le 2 di notte quando Mia stacca dal suo turno al Comet's Tavern. Abita un isolato di distanza da lì, quindi di solito torna a casa a piedi. Vuole fare la stessa cosa anche questa notte, ma prima decide di fare una piccola deviazione. Nello stesso palazzo in cui lavora abita un suo amico e sale da lui. Una mezz'oretta, 40 minuti, saluta ed esce avviandosi verso casa. È l'ultima volta che qualcuno la vedrà viva. Il suo corpo verrà trovato pochi minuti dopo, alle 3:30 di notte, dalla polizia. La causa della morte è subito evidente, ma farà gelare il sangue anche così a raccontarlo. Mia è stata picchiata brutalmente, violentata e poi strangolata a mani nude. Un astro nascente della musica che se ne va in questa maniera così ingrata, così terribile, a soli 27 anni, età nefasta per chi vive di rock. La polizia inizialmente pensa che fosse solo una sbandata. Non ha documenti addosso, non cercano nessun modo per identificarla, la stanno per segnare come persona ignota e chiudere il caso quando arriva il coroner. Arriva il coroner e il suo assistente, e caso vuole che l'assistente del coroner era un suo grande fan e la riconosce subito. Ma quella è mia Zapata. La notizia non ha assolutamente valore nazionale, ma a livello cittadino. La mattina dopo vi è un autentico shock. Omicidio tale in una città che si definisce aperta e progressista, l'epicentro della cultura giovanile alternativa. La città di Seattle è riportata alla realtà nella maniera più brusca possibile. Una parte di essa reagisce immediatamente con sdegno, soprattutto perché la polizia non sembra mostrare alcuna volontà di andare al fondo nel caso. Si sa che i musicisti si drogano e muoiono in maniera strana. Eppure Seattle questa volta vuole reagire. Il giorno del suo funerale, migliaia di persone si riuniscono spontaneamente, portando una rosa gialla in suo ricordo. Conoscenti, fan, persone che avevano sentito di Mia, che avevano visto le sue foto, che erano semplicemente rimasti senza fiato, senza parole e sentivano di dover fare qualcosa. Il padre di Mia, in preda a un dolore che non possiamo neanche immaginare, Durante il giorno del funerale si perse nella città di Seattle, ma riuscì a ritrovare la via della chiesa proprio grazie alla folla, all'incredibile folla che con una rosa gialla in mano si dirigeva tutta nella stessa direzione. Riguardo al suo assassino, non ci sono sospetti. Potrebbe essere chiunque, un amico, un collega di lavoro, un suo fan, uno sconosciuto. Nella comunità grunge, però, non ci si limita alla semplice speculazione o all'interpretazione personale. C'è da trovarlo il colpevole, da fare in modo che il nome di Mia non venga dimenticato e che una cosa del genere non accada mai più. Se la polizia non fa niente, faranno molto di più i rockers. Senza farsi alcuna pubblicità, il tutto si saprà solamente anni dopo, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden mettono insieme più di $70,000, presi tutti dai proventi dei loro concerti, per assumere un detective privato, che per 3 anni indagherà in maniera fitta e costante senza tuttavia riuscire a venirne a capo. Sia stesso detective privato si appassionerà in maniera così viscerale a questo caso da proseguire tutta la vita le indagini a proprie spese. Nel 1998, incalzato ormai dopo anni, il detective di Seattle Dale Tallman dichiarerà al pubblico che le indagini in quei 5 anni non hanno avuto alcun progresso e che le autorità sostanzialmente si arrendono. Ma non si poteva arrendere chi l'aveva conosciuta in vita. Maggiori gruppi grunge organizzarono diversi concerti in sua memoria, aiutarono a fondare un'organizzazione di autodifesa per le donne chiamata Home Alive. I Geez verranno aiutati a completare il loro album con ciò che erano riusciti a registrare, venendo chiamati da Joan Jett per registrare un intero disco in memoria di Mia, i cui proventi sarebbero ovviamente stati devoluti all'associazione Home Alive. L'impegno della cantante punk non finisce qui. Insieme a Kathleen Hanna delle Bikini Kill scrive la canzone Go Home e il videoclip avrà come protagonista una ragazza che, assaltata dal suo stalker, riuscirà a difendersi. E nessuna emittente vorrà mai trasmetterlo. Arrivano a un punto di svolta all'inizio del nuovo millennio. Nel 1993 erano state raccolte delle tracce di DNA dalla saliva trovata, attenzione pubblico più sensibile, è un po' impressionante, su alcuni segni di morsi erano sul corpo della povera ragazza. La tecnologia all'epoca non poteva fare molto. Nel 94, l'anno dopo, si scopre e inizia a diffondersi una tecnica rivoluzionaria per le indagini forensi, la PCR, che può amplificare anche la minima traccia di DNA. Questo DNA così amplificato può essere sequenziato per poi controllare se esistono profili genetici compatibili. Eppure, come già detto, alle autorità quel caso non interessava. Si arriverà al 2001 con la crescente pressione costante della comunità di Seattle che indurrà finalmente gli investigatori a fare il loro lavoro. La traccia di DNA viene dunque analizzata, ma naturalmente bisogna avere in database il profilo genetico di un sospetto per provare a trovare un match, e di sospetti non ce n'erano. Se nel 2001 la prima ricerca nel database nazionale della polizia ha esito negativo, 2 anni dopo la comunità ancora impazza. Dovete darci un assassino, dovete trovare il colpevole, dovete farlo per mia. E così 2 anni dopo gli investigatori sono spinti a fare un secondo tentativo. E questa volta nel 2003. Bingo! Il colpevole del femminicidio si chiama Jesús Mezquia, immigrato cubano arrivato negli Stati Uniti nel 1980, 23 anni prima, e con una lista infinita di denunce per molestie sessuali. Nessun arresto fino al 2002, quando verrà arrestato in Florida per furto e violenza domestica. Il processo avrà tempi brevissimi. Le prove contro Mezquia sono schiaccianti. C'è il suo DNA ovunque. Tutte le sue compagne lo avevano denunciato per molestie e violenza, moglie compresa, mentre solo 2 settimane prima dell'omicidio era stato fermato per atti osceni. Come fosse possibile che una persona del genere potesse essere in libertà resta un mistero. E il fatto che questo omicidio si sarebbe potuto evitare con un'opera di polizia più efficiente rimarrà come onta indelebile per il dipartimento della città di Seattle. Mezquia non testimonia in sua difesa, non si dichiara colpevole, ma verrà condannato all'ergastolo. Morirà in carcere il 21 gennaio 2021. L'eredità di Mia Zapata non si esaurisce qui, soprattutto per l'importanza che la sua figura ha avuto nel movimento femminista statunitense. Nel 1994 le Seven Year Beach le dedicarono un album dall'evocativo titolo Viva Zapata, e delle iniziative di Joan Jett abbiamo già parlato, ma il suo caso va ben oltre la semplice sfera musicale. Come già detto in apertura, il suo omicidio è definito dal Seattle Times il momento in cui la città perse il suo senso di innocenza e di invincibilità. Un momento che, secondo la giornalista Kristen Storm, aprì gli occhi a un sacco di persone. E dunque Mia oggi è diventata a Seattle una figura mitizzata, quasi un angelo, un autentico martire del femminismo. Nel senso più cristiano del termine. È ovvio, Quando una persona viene, anche con tutte le migliori intenzioni, come in questo caso idealizzata, si rischia di perdere il contatto con chi era veramente. E per questo pensiamo che la storia di Mia Zapata non vada dimenticata o appiattita solo nel suo omicidio. Era una cantante, era talentuosa, scriveva testi belli, intriganti e che ancora oggi possono far riflettere. La sua è una storia che ci fa male, che ci colpisce, che è l'ennesima storia di una donna uccisa da un uomo solo perché è libera, bella e forte. Ma nel caso di Mia abbiamo un modo meraviglioso di ricordare la sua storia e la sua vita, oltre che la sua morte. Ed è ovviamente ascoltare le belle note e i testi intensi che ci ha lasciato.
Avete ascoltato On The Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.